La differenza minima, psicoanalisi e filosofia. Conversazione con Alenka Zupančič. 29 settembre 2017. Di Anna Cicogna e Marco Piacentier. Nel quadro dato dall'emergere della scuola di Lubiana, un posto di rilievo va assegnato all'opera della filosofa Alenka Zupančič, tra le cui pubblicazioni va annoverata anche il recentissimo What is Sex? Myth Press. In questa intervista concessa al rasoio di Occam, Zupančič affronta le questioni chiave del dibattito filosofico contemporaneo. A meno di un mese di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo libro What is Sex? Myth Press, ripercorriamo assieme all'autrice Alenka Zupančič le tappe più importanti del suo lavoro. In questa intervista, che la filosofa e teorica della psicoanalisi slovena ha gentilmente concesso alla nostra rubrica, si affrontano, in chiave psicoanalitica, questioni centrali nel dibattito filosofico contemporaneo, quali gli studi di genere, la biopolitica e i nuovi realismi. 1. Nel suo seminario sull'etica, Lacan fonda l'etica della psicoanalisi sostenendo che l'unica cosa di cui si possa essere colpevoli nella prospettiva analitica è di aver ceduto sul proprio desiderio, formula spesso riassunta in modo non esatto in non cedere sul proprio desiderio. Nel suo libro L'etica del reale, lei propone una ricostruzione della dimensione dell'etica in relazione alla pulsione, e afferma che il cuore di tutta l'etica è qualcosa di non etico in sé, non che sia non etico, che non ha nulla a che fare con il registro dell'etica. Questo cuore è il reale per Lacan, l'evento per Badiou, che è precisamente non etico. Cosa ci sarebbe dunque di etico nella pulsione? Hai ragione, la formula, spesso riassunta in non cedere sul proprio desiderio, è un po' ingannevole, in quanto Lacan non la scrive mai come indicazione di un principio o di un imperativo etico. Quanto esso scrive, l'unica cosa di cui si possa essere colpevoli nella prospettiva analitica è di aver ceduto sul proprio desiderio, va inteso in primo luogo nei termini della teoria psicoanalitica della colpa e della relazione che intercorre tra desiderio e colpa, e come esplicitazione di un dato di fatto. La colpa con cui ha a che fare la psicoanalisi non è mai semplicemente quella del trasgredire, ad esempio, alcune leggi o proibizioni. Nella nostra concezione guidata dal buon senso tendiamo a pensare che la colpa derivi, il più delle volte, dall'aver seguito il proprio desiderio. Ad esempio, il mio desiderio potrebbe portarmi a voler andare a letto con qualcuno che non sia mio marito o il mio partner, e nel caso in cui lo faccia, mi sentirò colpevole. Ma questo non è il genere di colpa con cui la psicoanalisi ha a che fare, colpa che ci perseguita, che determina i nostri destini in un senso molto più profondo e che è, per la gran parte, inconscia. Il desiderio, inteso da Lacan come metonimia del nostro essere, è in primo luogo un artefice ontologico, è il segno di una perdita originaria, costitutiva, che determina il nostro essere. Non cedere sul proprio desiderio significa fondamentalmente sostenere questa perdita o mancanza come perdita fratto mancanza, preservarla come causa assoluta di desiderio e non lasciare che nulla la copra o appaia al suo posto come oggetto mancante o come suo possibile equivalente. Dunque, il primo punto da tenere in considerazione è questo. Quando ci soddisfiamo con un oggetto sostitutivo, facciamo un compromesso e dunque compromettiamo il nostro desiderio. La colpa è inevitabile, anche se abbiamo fatto tutte le cose giuste, cose che ci si aspetta da noi e che sono approvate socialmente. Ecco la colpa, anche se abbiamo fatto una certa cosa per la migliore delle ragioni. Ritengo che questo punto vada preso in primo luogo come orientamento nel trattamento analitico e, più in generale, nella comprensione del fenomeno della colpa nella sua struttura complessa e paradossale. Uno spesso non è colpevole delle cose di cui si accusa e che lo tormentano, ma ciò nonostante la colpa è reale solo nel posto sbagliato, ed è importante determinarne l'origine. In relazione a questo, la posizione di Lacan è che il soggetto debba essere portato a conoscere qualcosa a proposito della sua colpa inconscia e del suo peso esistenziale, il che significa anche confrontarsi con la mancanza fratto perdita. Questo è abbastanza diverso da un imperativo etico da seguire, non cedere sul proprio desiderio. Ciò che otteniamo in questo caso, e Lacan lo sottolinea già nel suo seminario sull'etica, è un supremo narcisismo della causa persa. Noi rifiutiamo ogni ordine positivo dell'essere o oggetto che sia a partire dal non è questo il mitico oggetto perduto. In questo modo rimaniamo fedeli alla perdita, alla sua cicatrice primordiale e ci adoperiamo per fare in modo che nessuno se ne dimentichi. In questo modo però tutta la nostra condotta diventa per noi questo oggetto perduto. In altre parole, la soddisfazione che otteniamo da questa costante insoddisfazione è comunque una soddisfazione, un oggetto che funziona esattamente come il nostro sostituto per l'oggetto perduto. È questo il motivo per cui Lacan non ha la strada del dire che l'etica del desiderio sia o debba essere l'etica della psicoanalisi. Il desiderio chiaramente ha una sua etica, che però non è l'etica della psicoanalisi. Il concetto di pulsione viene ad avere un ruolo importante nell'etica psicoanalitica perché articola un altro tipo di relazione tra la negatività, la mancanza, e gli oggetti. I due livelli sono inseparabili, sebbene distinti. L'oggetto della pulsione non è un oggetto impossibile, ma un oggetto esistente, concreto, marcato, per così dire, dall'interno, dall'impossibilità. L'etica del desiderio protegge un certo reale, in questo caso il reale della perdita originaria, vuole esservi fedele a qualunque costo. La pulsione, d'altro canto, dispiega questo reale, questa perdita, la ripete con i diversi oggetti parziali, si confronta con questa faglia e lavora per suo conto. 2. La questione del gender in Italia è al centro del dibattito politico ormai da qualche anno, questione a cui lei fa riferimento sia nel suo articolo Sexual Difference and Ontology che nel libro in fase di pubblicazione What is Sex, agganciandosi al concetto lacaniano dell'inesistenza del rapporto sessuale. Potrebbe spiegare come la prospettiva lacaniana problematizza la questione degli studi di genere, e cosa si verrebbe a perdere nel passaggio dal sesso al gender. Ci sono ben poche persone che si sentono perfettamente e completamente a proprio agio con il proprio corpo e con la propria identità sessuale. E uno potrebbe plausibilmente ipotizzare che queste non siano persone normali, e che le persone normali siano invece generalmente inclini ad avere ogni genere di incertezze e dubbi angoscianti a proposito. C'è una ragione per questo, e Freud è stato il primo a sottolinearla. La sessualità, per Freud, è attraversata dalla sua propria impasse e difficoltà. Ciò che c'era, e c'è ancora, di disturbante nella posizione freudiana riguardo alla sessualità non è semplicemente la sessualità in sé. Questo tipo di resistenza, indignata dall'ossessione con le cose sporche della psicoanalisi, non è mai stata la più rilevante, ed è stata ben presto marginalizzata dal progressivo liberalismo della morale. Molto più disturbante era la tesi che concerneva il carattere sempre problematico e ontologicamente incerto della sessualità in sé. Al grido vittoriano «il sesso è sporco», Freud non ha risposto qualcosa del genere. No, non è sporco, è solo naturale, ma piuttosto qualcosa del tipo «che cos'è questo sesso di cui state parlando?». Questo ha portato a delle serie indagini ontologiche riguardo alla sessualità, Oggi questa domanda chiave è stata completamente dimenticata, offuscata, non solo dai rumorosi difensori dei valori tradizionali, ma anche da coloro che sostengono che la risposta consista nel trovare la giusta identità sessuale e che questa venga socialmente riconosciuta. E se la risposta non fosse così semplice? E se dovessimo tornare a Freud e al suo insight fondamentale, ovvero che la sessualità sia qualcosa di intrinsecamente problematico, una distruzione piuttosto che una costruzione di identità? E se identità sessuale fosse una contraddizione in termini? Dunque, la questione filosoficamente cruciale qui non è se si debba lasciare o meno che certe identità sessuali esistano e prosperino, ma la questione della relazione tra sesso e identità, l'assunzione automatica della loro coalescenza, l'assunzione che esista qualcosa come un'identità sessuale. Prendiamo brevemente in considerazione la politica di riconoscimento delle identità, che si riassumono nell'acronimo LGBTQ+, e in molte versioni assai più lunghe dello stesso. Questo è uno dei segni del passaggio dal sesso al gender, a che pro i gender, in quanto diversi dai sessi. I gender sono visti come modi in cui noi costruiamo la nostra sessualità in relazione alla divisione sessuale, che di converso è spesso ridotta a divisione meramente biologica, anatomica. Prima di proseguire, voglio dire una cosa chiaramente, nel sottolineare le insidie di questo particolare approccio all'emancipazione, non sto in nessun modo abbandonando la lotta contro la discriminazione sociale basata sulla sessualità e sulle identificazioni sessuali. Ma il fatto che questo approccio sia portato avanti nel nome e per una buona causa non può risultare in una sorta di denkverbot riguardo alle sue problematicità. Prendiamo in esame alcune di queste problematicità. Per esempio, su una pagina che contiene un elenco comprensivo delle definizioni del vocabolario LGBTQ+, leggiamo: noi, i creatori di questa pagina, stiamo costantemente limando e aggiustando il linguaggio per fare in modo, è questo il nostro umile scopo, che le definizioni siano percepite come proprie da almeno 51 persone su 100 di coloro che utilizzano un certo termine. I termini che riguardano le identità sono complessi, e cercare di scrivere una definizione che funzioni perfettamente e per ognuno di coloro che utilizzano quel termine è semplicemente impossibile. Il linguaggio qui viene inteso ed utilizzato come uno strumento con cui tentiamo di adattarci ad una certa realtà. Il problema di questo approccio è non solo che la realtà è già costituita attraverso il linguaggio, ma anche che il linguaggio stesso è costituito attraverso una certa impasse sessuale. Quantomeno, questa è la fondamentale lezione freudiana. Freud ha scoperto il sesso come un problema, non come la risposta a tutti i nostri problemi. Ha visto che la sessualità era qualcosa di intrinsecamente problematico. È questo il motivo per cui possiamo coprire il sesso con tutte le identità che vogliamo, ma il problema non se ne andrà. Il sesso, come divisione, impossibilità, ma anche come lotta, è forcluso nel momento in cui sesso viene rimpiazzato da gender, molteplicità di identità di genere, ma continua a ritornare nella forma del più. Provo a spiegarla così. Il sesso, per come è inteso dalla psicoanalisi, è sempre nel più, nell'eccedenza. Non perché eluda ogni possibile presa simbolica o identità, ma perché il sesso è il punto in cui il simbolico incappa nella sua propria mancanza di identità, nella sua propria impasse e impossibilità. E questo già a partire da quello che sembra il livello più elementare, ovvero la divisione maschile fratto femminile, che può venire scritta semplicemente come M+. Questo è il punto in cui, strutturalmente parlando, si può situare la causa femminista. La lotta femminista si è gradualmente divisa in due progetti politici molto diversi, Il femminismo liberale, con la sua identità politica che aspira al riconoscimento della femminilità, qualunque cosa significhi, da parte dell'altro, è una lotta delle donne politicamente più radicale, in cui le donne non sono semplicemente esseri con uno specifico tipo di identità sessuale, ma sono anche e soprattutto le irregolarità del sistema, i suoi sintomi, il suo più. Nello stesso modo in cui nella prospettiva genuinamente marxista il proletariato non è solo una delle classi, ma precisamente una classe che non può compiutamente costituirsi come classe, il femminile è un genere che non può completamente costituirsi come tale, anche se abbiamo il diritto di voto. Non si tratta del rifiuto di tutte le etichette e le identità, perché non potranno mai riuscire a descrivere e nominare adeguatamente la nostra complessa sessualità. Il punto è piuttosto che qui non c'è nulla da descrivere, eppure questo nulla, questa negatività, ha conseguenze importanti per lo spazio simbolico che ci si struttura intorno. Appare sempre nello spazio simbolico come un meno o come un più. Come risulta piuttosto evidente dalla formula LGBTQ+, le identità vengono formate attraverso l'esternalizzazione della differenza, che inizia sempre con l'escluderle dall'interno. Quando viene riconosciuta una nuova identità, questa spinge il più, inteso come segno della differenza, un po' più in là. Il che è precisamente il motivo per cui può funzionare come sito di possibile sovversione. Questo è il punto che voglio sottolineare. Se il più è il sito strutturale e strategico di una possibile sovversione, può esserlo solo come parte di un'identità, come sua intrinseca impossibilità, suo intrinseco meno, e non come un suo più esternalizzato. Questa è la differenza, e non semplicemente un'altra identità che fa la differenza. Questo è il vero significato di differenza sessuale. Possono esserci molti generi, ma c'è solo una differenza sessuale che si ripete al loro interno e viene espulsa nel momento in cui vengono costituiti come identità. Dunque, ciò che viene a perdersi nel passaggio dal sesso al genere è esattamente il sesso, come problema, divisione, differenza. 3. Nel suo recente articolo Biopolitics, Sexuality and the Unconscious, mette in questione la nota critica foucaultiana alla psicoanalisi come tecnologia della biopolitica. Lei sottolinea che ciò che è stato drammaticamente mancato, e manca, nell'analisi foucaultiana della psicoanalisi è semplicemente il concetto di inconscio. Quali sono le conseguenze di quest'omissione? Sì, trovo quest'omissione piuttosto stupefacente. Foucault aveva una certa idea della psicoanalisi, non esente da problematicità. Ad ogni modo, c'è una domanda molto più interessante del chiedersi se la psicoanalisi in realtà corrisponda veramente a ciò che la narrazione di Foucault la fa sembrare. Qual è la versione della psicoanalisi che Foucault necessita per poter sviluppare, con il suo aiuto, il concetto di biopolitica, e perché? La descrizione e la formulazione di ciò che la psicoanalisi fa è essenziale per lo sviluppo di tutta la discussione del primo volume della storia della sessualità. Non è solo un esempio, è un esempio intrinseco al e fondamentale per la nascita del suo concetto di biopolitica. Anche se quest'ultimo ha subito importanti modificazioni nei lavori più tardi di Foucault, l'origine del problema, che nonostante tutto rimane, può essere rintracciata nella nascita di questa nozione a partire dallo spirito con cui Foucault si è avvicinato alla psicoanalisi. Dunque, sì, il punto che viene drammaticamente mancato, e manca, nell'analisi foucaultiana della psicoanalisi è semplicemente il concetto di inconscio. È davvero sconcertante. Il concetto di inconscio non viene menzionato nemmeno una volta nell'intero primo volume della storia della sessualità, nonostante la psicoanalisi sia uno dei protagonisti principali del testo. Risulta quantomeno strano perché la sessualità viene a far parte della prospettiva freudiana proprio in quanto sessualità inconscia, vale a dire che c'è qualcosa che riguarda la sessualità di costitutivamente inconscio e costitutivamente problematico, mancante, irriducibile ad ogni genere di verità che lo riguardi. Sessualità inconscia non significa semplicemente che noi non ne siamo consapevoli, piuttosto che costituisce la verità nascosta nella maggior parte delle nostre azioni. Considerare la nozione d'inconscio in questo modo significa misconoscere completamente la novità e l'avanzamento concettuale che questa ha comportato. L'inconscio non è il contrario della coscienza, si riferisce piuttosto ad un processo attivo, ad un lavoro di censura, sostituzione, condensazione. E questo lavoro è intrinseco alla sessualità, pulsione, e alle sue battute d'arresto, piuttosto che venire svolto sulla pulsione o in relazione a questa. Foucault sembra sorvolare completamente questo punto e sembra farlo in modo da poter assimilare il concetto freudiano di inconscio a quello di rimozione, verbr, in quella che chiama repressione o ipotesi repressiva, assimilazione che funziona particolarmente bene in inglese, in cui si usa la medesima parola repression, mentre in francese ce ne sono due, repression e refoulement. Qual è la tesi psicoanalitica fondamentale a proposito della sessualità e della sua relazione con l'inconscio? Che il sesso non è verbr represso perché considerato eccitantemente sporco, piuttosto è considerato eccitantemente sporco e necessita di una regolazione attraverso la proibizione o l'incitamento. Nessuna grande differenza fin qui, perché qualcosa del sesso è costitutivamente inconscio, perché questo qualcosa è proprio della mancanza dei giri del discorso in quanto tale. Detta più semplicemente, la sessualità è, ed è sempre stata, sotto assedio non per ciò che c'è, per ciò che mostriamo in essa, ma propriamente per ciò che non c'è e non può essere visto, nemmeno nelle sue finzioni più naturalistiche, propriamente, il rapporto sessuale. Segue seconda parte.